Amen.
Amen. Amen. Potete sedervi. Anch'io vorrei dare il benvenuto a voi tutti nel prezioso e santo nome del nostro caro Signore. Naturalmente siamo radunati da tutta l'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Guadalupe, dai paesi africani, e possiamo realmente cantare il coro con tutto il nostro cuore. Verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud. E poi anche l'indescrivibile grazia che abbiamo raggiunto le estremità della terra con il messaggio e che realmente Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione e anche da ogni tribù, proprio come egli ha promesso ad Abramo. E attraverso il Golgota ciò è diventato possibile, che tutti possono aver parte nella redenzione per grazia. Sì, salutiamo tutti con tutto il nostro cuore, tutti coloro che sono uniti a noi online, che ascoltano e guardano. Poi, proprio brevemente, i numerosi saluti dal dottor Mbie, da Mbujimaji, dal fratello Muamba da Kolwezi, dal fratello Jacques da Abidjan, dal fratello dottor Lotika e poi dai fratelli dall'Irlanda, speciali saluti. Ci salutano con Geremia capitolo 39, poi i fratelli da Harare, i fratelli da Marsiglia, il fratello Stefano Genton dall'Italia, possa Dio benedirlo in particolare anche nella traduzione. Poi abbiamo i saluti dai fratelli di Brazzaville, il fratello Jürgen dal Cile, il fratello Ngonga, il fratello Elis Wendel da Edmonton, il fratello Eli dal Gabon, il fratello Cecil dal Sudafrica, il fratello Niaghi da Nairobi e poi ancora una volta il gruppo dal Cile, poi il fratello Amadi da Abidjan, poi dal Portogallo, da differenti città, anche gruppi e fratelli ci salutano, il fratello Gonzales dal Messico manda i saluti, i fratelli dal Brasile mandano i saluti, il fratello Lionel manda i saluti, ancora una volta saluti dal Mozambico e dall'Angola, e poi proprio brevemente il fratello Grazian da Ashdod, il fratello Urs Graf dalla Svizzera ci saluta, il fratello Algor da Lione, il fratello Jeremy ci manda i saluti, i fratelli dalla Repubblica del Congo mandano i saluti, il fratello Christian da Haiti ci manda i saluti e poi ancora saluti da Cluj, Romania. Saluti dal fratello Davi, Pino Davi, manda i saluti. Poi i fratelli. Da Brunei mandano i saluti. Saluti dal fratello Abibus da ovunque sia. Poi ancora una volta i fratelli del Congo, saluti dal fratello e la sorella Gurmar, poi il fratello Mikhalov manda i saluti, il fratello Patende manda i saluti, poi dalla Moldavia mandano i saluti, i fratelli da Durban mandano i saluti, ancora una volta i fratelli dalla Romania, ancora una volta da Durban, dal fratello Joseph da Atlanta, ancora una volta una sorella, e il fratello Oleg dal Portogallo. Poi abbiamo ancora una volta un fratello dal Sudafrica, poi il fratello Caleb dalla Nigeria, il fratello Kazadi, il fratello Sindo e il fratello Filemon mandano pure i saluti. Saluti dalla Svezia, saluti dal fratello Mukendi, sì. Poi ancora una volta saluti dal Malawi e poi ancora una volta dalla Nigeria, sì. Dobbiamo fermarci prima o poi. Spero che tutti siano stati menzionati. Tutti devono sapere che noi apprezziamo che voi mandiate delle email, sebbene non posso leggere sempre tutti i nomi e i luoghi, ma siamo uniti gli uni gli altri nel nostro interiore. E come vedete la scritta sul muro, ecco io vengo presto. E in questa occasione vorrei ringraziare tutti i nostri fratelli che traducono. Ringraziarli. Nulla è più difficile che di tradurre in altre lingue. Perché anche le traduzioni della Bibbia nelle differenti lingue sono qua e là un po' differenti. Non è facile affatto tradurre ogni cosa. Per esempio, nella Bibbia tedesca la parola ritorno è scritta in collegamento con il ritorno di Gesù Cristo 15 volte. Nella Bibbia inglese neanche una sola volta, ma soltanto la venuta del Signore, la venuta del Signore. Ma ci sono molte venute del Signore, ma c'è un solo ritorno di Gesù Cristo. Egli l'ha promesso: io vado a prepararvi un luogo e poi ritornerò e vi porterò con me. E ci sono realmente numerosi passi della scrittura che sono un po' differenti. E perciò il nostro caro fratello Siegfried Fleck, talvolta, quando traduce nella lingua ceca, allora dice: così è scritto nella Bibbia tedesca. Sì. E noi siamo così riconoscenti. Ma in merito alle traduzioni della Bibbia, alcuni hanno tradotto dalla Bibbia Vulgata Cattolica, altri hanno tradotto dalla traduzione greca, è soltanto lo Spirito di verità, lo Spirito Santo guida in ogni verità e ci rivela la parola di Dio. Nei giorni di Pasqua ho preso il tempo per ascoltare i sette suggelli che il fratello Branham ha predicato nel marzo 1963. E ho naturalmente il privilegio, il vantaggio, che ho potuto ascoltare in inglese e leggere in tedesco. ho potuto leggere ogni cosa in tedesco ed ho ascoltato in inglese. E vi dico, è stata una tale benedizione. Probabilmente ho impiegato 6 giorni per ascoltarli tutti. E sono così riconoscente con tutto il mio cuore che Dio ha aperto il nostro intendimento in modo così meraviglioso che nessuna domanda è rimasta. Nessun tema è rimasto sul quale si potrebbe discutere. Ogni cosa è così chiara e rivelata. E se il nostro Signore chiedesse oggi, come allora, in Matteo capitolo 13, dopo che proferì le 7 parabole, egli disse: avete compreso tutte queste cose? E poi essi risposero: sì. Avete compreso tutte queste cose? O io compreso tutte le cose? Ha potuto parlare il Signore con noi così direttamente? Sapete quale pensiero realmente mi tocca oggi? Mi sono ricordato, ho pensato, quando si ascolta a voce udibile la voce diretta del Signore, realmente che riverenza, che timore, quale assoluto c'è in questo momento quando si ode la voce diretta del Signore. E ho detto dentro di me che ne sarebbe con noi tutti se noi sotto la predicazione della parola ascoltassimo la diretta voce del Signore che realmente attraversa le nostre ossa. E così il Signore poteva chiedere allora: avete compreso tutto questo? Voi tutti lo sapete. Ci sono molti fratelli che fanno delle domande. E uno ha fatto la domanda: perché ci sono così tante direzioni nel messaggio del tempo della fine? E sapete qual è stata la mia risposta? La risposta biblica? C'è soltanto una sola vera direzione che è fondata nella parola di Dio. Perché c'è una sola vera chiesa e l'unica vera chiesa è la portatrice ed è il fondamento e la colonna della verità divina. E come abbiamo letto, nella sua chiesa egli non ha stabilito degli specialisti, ma ha stabilito apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti. E per che cosa? Per fare discussioni? Per introdurre nuove dottrine? No. Per edificare i santi, per perfezionare i santi, per l'opera del ministero, affinché la Chiesa possa diventare una benedizione per grazia. E questo è lo scopo del messaggio divino per il quale il Signore Dio naturalmente ha usato il fratello Branham in modo speciale. E ho pensato al 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore discese nella luce soprannaturale e salutò il fratello Branham con il saluto: la pace sia con te. Non temere, sono stato mandato a te dalla presenza di Dio per darti l'incarico. È così meraviglioso. Devo anche pensare al 14 maggio 1948, quando lo Stato di Israele fu stabilito e Ben Gurion proclamò lo Stato di Israele, informando il mondo al riguardo che i giudei in tutto il mondo avevano adesso una patria in cui potevano adesso ritornare. E il nostro Signore naturalmente ha detto: quando il fico comincia a germogliare, tutti gli altri segni del tempo possono meritare la nostra attenzione. Ma il segno più importante è con Israele. E fratelli e sorelle, anche qui noi vediamo come il Signore conduce ogni cosa e quale sia l'obiettivo. Sì, riguardo a ciò che ha profetizzato Daniele. Qui abbiamo un gran numero di email con dei temi, specialmente riguardo ad Israele, il viaggio del Papa, cosa c'è in programma adesso. Ho avuto bisogno soltanto di pigiare alcuni tasti e poi abbiamo questo titolo, non lo leggo affatto, non ne vale la pena, è blasfemo. Dice che il matrimonio deve essere abolito, si può gettare direttamente nella pattumiera. E qui abbiamo realmente, abbiamo alcuni resoconti. Li tratterò brevemente. Un pellegrino è rimasto ucciso, schiacciato dalla croce eretta in onore di Papa Wojtyla. Poi continua con il viaggio che avrà luogo adesso a maggio. Non ne vale la pena leggerlo. La più alta personalità nella Chiesa luterana ha detto, qui c'è il titolo, dovremmo essere uno, ma non siamo ancora uno. E poi viene l'ecumenismo. E qui abbiamo entrambi. Abbiamo entrambi qui. In primo luogo, che genere di compito ha la Chiesa cattolica nella costruzione dell'Europa? Voi potete leggere una pagina dopo l'altra che genere di responsabilità ha questa Chiesa per la costruzione dell'Europa. Si può leggere, qui è scritto, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ciò che loro stanno per fare e ciò che accade. Fratelli e sorelle, noi possiamo soltanto ringraziare Dio, possiamo soltanto ringraziare Dio dal profondo del nostro cuore. E quanto a lungo potremo ancora proclamare la verità così apertamente, liberamente, non lo so. Ma ora, brevemente, giusto per mostrare che tutto il mondo viene fuorviato, qui apertamente vengono pubblicate le 10 più preziose reliquie nel mondo. Poi si inizia al primo posto le ossa di Pietro a Roma. E poi viene riferito 7 milioni di visitatori ogni anno vanno nella Basilica di San Pietro. Le ossa dell'Apostolo Pietro. Pensate un po' a questo. E del continuo ci si può chiedere cos'è un servizio a Dio e cos'è un'adorazione agli idoli. Il nostro Signore ha detto molto chiaramente: l'ora viene in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Poi qui la tomba di Francesco d'Assisi, 4 milioni e mezzo di pellegrini ogni anno vanno lì. E poi le ossa dei tre santi re, 3 milioni e 700 mila pellegrini ogni volta. Tenetevi stretti alla sedia. Qui a Colonia, nel Duomo, qui a Colonia, non lontano da qui, nel Duomo. Qui al quarto posto il miracolo del sangue di San Gennaro a Napoli. 2,5 milioni di persone ogni anno. La sindone di Torino, 2,100,000 persone ogni anno. Al sesto posto, i resti mortali di San Marco a Venezia, 2,000,000 di persone ogni anno. E continua, poi la scala a 7 gradini del Golgota. Dunque, Elena, la madre di Costantino, prese quella scala ed ora è a Venezia. E ci sono 2,000,000 di persone che vanno lì. Poi l'ottava reliquia, i chiodi che hanno inchiodato alla croce il nostro Signore. 1,000,000 di persone ogni anno, ovunque e ovunque. Al nono posto, la sacra tunica di Gesù nel Duomo di Trier. Anch'essa è una città nella nostra nazione. 545,000 pellegrini ogni anno vanno lì. E al decimo posto, i 4 santuari di Haken. Sì, anche questo. Perché menziono questo? Dico questo con un gran dolore. Tutto il mondo protestante è benvenuto a braccia aperte a Roma, da entrambi i lati. Ed ecco che tutte le chiese figlie ritornano nel grembo della madre. E così sorge la grande Babilonia, la madre delle meretrici. Voi tutti potete leggerlo in Apocalisse capitolo 17 e nel capitolo 18. Poi, voi popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevene e non toccate nulla di immondo. Allora io vi accoglierò e voi mi sarete per figli e per figlie. E qui è scritto nero su bianco, il Papa viaggerà con un musulmano e con un giudeo nella Terra Santa. Sì, e per la prima volta nella storia dell'Islam, Abbas, chissà perché, ha riconosciuto l'Olocausto per la prima volta nella storia dell'Islam. Egli ha riconosciuto che l'Olocausto ha realmente avuto luogo, che è stato commemorato lo scorso 28 aprile. Ovunque avvengono delle cose affinché il contratto sia firmato, come scritto in Daniele capitolo 9 verso 27. E noi realmente viviamo nell'ultimo periodo del piano di salvezza e possiamo ringraziare Dio del continuo con tutto il nostro cuore. Tutti gli altri articoli non li leggerò affatto. Ora, a grandi lettere, le parole del Papa sono evangeliche. È veramente incredibile ciò che viene detto e scritto, e tutto il mondo viene fuorviato. E noi siamo riconoscenti, ancora riconoscenti, per il grande privilegio che abbiamo di vivere in questo tempo e di aver trovato grazia al cospetto di Dio, di credere la sua parola, di credere le sue promesse e di sapere che Dio ha fatto un patto con noi sulla croce del Golgota. E il nostro Signore poteva dire: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto. E per favore accettatelo. Nessun eletto può essere fuorviato. Tutti coloro che rigettano la verità vengono fuorviati. A loro Dio manda efficacia d'errore, così come è scritto. tutti coloro che ricevono la verità di Dio, a loro viene pure rivelata. Ora, indietro alla parola di introduzione, in Matteo capitolo 16, dal verso 16 al verso 18, sta scritto: il Signore naturalmente l'ha detto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Saranno contro di noi, sì, ma non potranno vincere, perché il Signore ha vinto ogni cosa quando è risuscitato dai morti. Allora l'evidenza è stata mostrata che Egli è il vincitore del Calvario ed Egli ha tolto il pungiglione della morte e ha vinto la morte. Ed Egli poteva dire: io vivo e voi vivrete. Fratelli e sorelle, quando leggiamo questa dichiarazione, ecco, io vengo presto, allora si deve dire sinceramente e onestamente, non è sufficiente che diciamo il Signore viene presto. Avete fatto la vostra personale esperienza di salvezza con Dio? Avete sperimentato una conversione a Cristo? Lo Spirito di Dio ha potuto condurvi al ravvedimento? Avete pianto quando avete riconosciuto la vostra condizione davanti a Dio? E come Paolo ha detto in Romani capitolo 7, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? È naturalmente scritto che il Vangelo deve essere predicato affinché ci sia un ravvedimento e che le persone vengano alla vera fede. Noi naturalmente non veniamo nel regno di Dio e diciamo buonasera o buongiorno caro Signore. No, noi dobbiamo nascere nel regno di Dio e tutto ciò che è nato dalla carne è carne e soltanto ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E come abbiamo detto molte volte in questo luogo, come certo che la parola della promessa fu data a Maria e lei disse: io sono l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo le tue parole. Quando lei credette la promessa della parola, allora lo Spirito Santo venne su di lei e il Figlio di Dio nacque. Così è con tutti coloro che sperimentano e ricevono il perdono dei peccati per fede, vale a dire che ricevono la parola di Dio quale semenza divina in loro, affinché lo Spirito Santo venga su di noi e manifesti la nuova vita in noi, affinché possiamo dire con un cuore sincero, come Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive la sua vita attraverso di me. Per favore, comprendete in modo corretto. Io voglio che tutti coloro che ascoltano la parola di Dio in questo tempo, che la credano e facciano tutte queste esperienze con Dio. Perché così è scritto: quelle che erano pronte entrarono. Non è soltanto scritto: io vengo presto. No, ma la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Dunque, che possiamo credere con tutto il nostro cuore che Dio era in Cristo, che Egli ha riconciliato il mondo con sé e che il santo sangue del nuovo patto è stato sparso per la Chiesa neotestamentaria. E così noi siamo la schiera riscattata col sangue in questo tempo. Per grazia possiamo esserlo. Il Signore ci ha chiamati fuori, altrimenti non saremmo qui stasera, altrimenti non avremmo creduto affatto ciò che dice la Scrittura, ma cammineremmo nella via larga con tutti gli altri, pensando che ogni cosa vada bene. Al Signore nostro Dio sia il ringraziamento per questo, che noi possiamo credere le dirette promesse per questo tempo, che possiamo realmente sperimentarle nel loro adempimento. E come il Signore ha detto in 1 Corinzi capitolo 12, nel verso 28, è scritto riguardo alla Chiesa che Dio ha stabilito i ministeri nella Chiesa: apostoli, profeti. E il fratello Branham, in una predicazione, ha menzionato i cinque ministeri per nome e ha descritto come l'evangelista, come l'apostolo, come devono essere tutti questi uomini ai quali è stato affidato uno speciale ministero, anche esteriormente. Quali sono i loro doveri? Egli li descrive nei dettagli. Dio non ha soltanto mandato un messaggio di restaurazione, ma la realtà della restaurazione è collegata con il messaggio divino. Dio non è un Dio di teoria. Dio è un Dio di realtà. E ciò che Egli promette, questo Egli lo adempie. Ed anche in Efesini capitolo 1 possiamo leggere come il nostro Signore è visto nel suo compito nella Chiesa al principio. Efesini capitolo 1, e qui il verso 22. Efesini capitolo 1, verso 22. Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Qui abbiamo la descrizione della Chiesa. Il nostro Signore, il capo, è il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. E noi, per grazia, possiamo essere il corpo del Signore in questo tempo. Anche questo, fratelli e sorelle, noi l'abbiamo del continuo evidenziato. La redenzione, il perdono, ha avuto luogo tramite il sangue dell'agnello. Tutto ciò che appartiene al passato, come scritto in Isaia capitolo 1, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Questa è una parte. La seconda parte è lavati, facendo un bagno nella parola. Efesini capitolo 5, verso 27. Qui possiamo leggerlo. E questo il fratello Branham l'ha pure menzionato ed evidenziato del continuo. Anche il nostro Signore ha detto: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Perché evidenziamo in questo luogo la parola quale verità divina? Perché evidenziamo che alla testimonianza della Sacra Scrittura nulla può essere aggiunto? Se qualcuno viene con i sette tuoni, gli si può realmente dire: per favore, va per la tua strada, va per la tua strada. È così meraviglioso, e lo dico del continuo, che Dio realmente ci ha mantenuto con una mente lucida, che non abbiamo ricevuto una mente corrotta, ma abbiamo ricevuto la rivelazione nel profondo interiore del nostro cuore. E ogni rivelazione di Dio può essere compresa con la mente. Ogni rivelazione di Dio è sana e ragionevole. Non c'è nulla di irragionevole in ciò che Dio ha detto e in ciò che Dio ha fatto. Ogni cosa ha un senso, ogni cosa ha il suo significato ed ogni cosa ha il suo posto. E come già menzionato, la parola. Il fratello Branham doveva mettere la parola sul candelabro. E del continuo egli ha evidenziato: nel principio era la parola. E qui il testo ebraico è un po' più preciso. In ebraico c'è scritta la parola Dabar, e la parola Dabar significa colui che parla. Nel principio era colui che ha proferito la parola. Tramite la sua bocca tutte le cose sono venute all'esistenza. In lui e per mezzo di lui sono state create tutte le cose visibili e le cose invisibili. Egli parlò e la cosa fu. Dunque, indietro all'inizio, indietro al nostro Dio, indietro alla parola che era all'inizio. E qui è scritto nel verso 27, in Efesini capitolo 5, verso 27, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Una potente parola indirizzata a noi, la Chiesa. Anche la parola in Romani capitolo 3 verso 4. Dio è verace ed ogni uomo bugiardo. Chi non dice ciò che Dio ha detto, mente. Soltanto la parola di Dio è la verità. E noi realmente non possiamo aggiungere nulla alla parola, ma come è scritto, Dio soltanto è verace. E la sua parola è verace, il suo agire è verace. E ciò che egli inizia lo porta pure a compimento. E fratelli e sorelle, qui oggi e in tutto il mondo, il segreto è la fede. La fede. Nel momento in cui Dio ha parlato ad Abramo, allora la fede era là. Ed è scritto che egli non guardò alle cose visibili, non guardò a se stesso, che egli aveva 100 anni e che Sara aveva 90 anni. Egli guardò a colui che aveva dato la promessa. Ed egli sapeva che si sarebbe preso cura che ciò che egli aveva detto lo avrebbe anche adempiuto. Che ne è di voi? Che ne è di me? Noi siamo la semenza di Abramo perché crediamo. Noi crediamo come dice la Scrittura e ciò che dice la Scrittura. E Dio si prende cura che ogni cosa, tutto ciò che egli ha promesso, giunga a compimento. Perché noi lo crediamo. noi crediamo ciò che il Signore ha detto. Ecco, io vengo presto. E noi crediamo ciò che è scritto. Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. E nel modo migliore è scritto in Apocalisse capitolo 19. Qui ci viene detto nei dettagli ciò che Dio ha fatto in noi e a cosa siamo destinati. Leggiamo questo testo in riverenza alla presenza di Dio. Leggiamolo e che possiamo essere pienamente convinti nel nostro cuore che oggi il Signore parla direttamente a noi attraverso la sua parola, che è riferita a voi ed a me, che questa parola è indirizzata a noi. Apocalisse capitolo 19, del verso 5. E dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Dunque, possiamo lodare il Signore, possiamo dargli gloria. Verso 6, poi udii come la voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Che gioia sarà! Poi continua, non soltanto quando si parla del regno, ma anche quando si tratta della cena delle nozze dell'agnello. Verso 7, rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Sapevate che Paolo non ha usato la parola sposa neanche una sola volta? Sapevate che il fratello Branham ha usato la parola sposa più di 100 volte? Perché adesso si tratta realmente della chiamata fuori della sposa dell'agnello, ora alla fine del tempo della grazia. Paolo aveva il compito, il dovere di scrivere tutte le cose per la Chiesa, per mettere tutte le cose in ordine, i diaconi, gli anziani, i doveri del marito e i doveri della moglie, come i doni dello Spirito devono essere usati. Il messaggio dell'ora non è soltanto la restaurazione, ma anche la chiamata fuori, e la sua sposa si è preparata. Poi, per favore, credetelo. Per favore, credetelo adesso, ciò che è scritto nel verso 8. E le è stato dato alla sposa di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. non la vostra né la mia giustizia, ma la giustizia che viene tramite la fede nelle promesse di Dio. Abramo fu giustificato per fede perché egli guardò a colui che gli aveva dato la promessa e sapeva che egli l'avrebbe adempiuta e poi fu giustificato davanti a Dio. Poi, nel verso 9, indirizzato a noi tutti, quindi mi disse, scrivi, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Dio è verace, la sua parola è verace e tutto ciò che egli fa è penetrato dalla verità. E in questo tempo noi possiamo sperimentarlo così come è scritto, che nessuna menzogna proviene dalla verità. La verità era, è e rimarrà sempre la verità. La menzogna è l'alterazione di ciò, proprio come il nemico ha fatto con Eva, aggiungendo una parola e poi trascinandola nella caduta. Fratelli e sorelle, l'esposizione di tutto il piano di salvezza del nostro Dio in questo tempo è per, ed io credo per noi tutti, ciò è diventato prezioso per noi tutti, di sapere che Dio direttamente egli ha chiamato un uomo e ha mandato un uomo dicendogli, come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Un messaggio indietro all'inizio, indietro alla parola, indietro a ciò che Dio ha fatto al principio. E noi possiamo contare su questo, che la Chiesa diventa il luogo di manifestazione del Dio vivente, che per mezzo di uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo e che questo corpo del Signore è a disposizione del capo e il capo può decidere ciò che accadrà attraverso il corpo e ciò che deve accadere. Con Dio ogni cosa è possibile. E se guardiamo a noi stessi, allora potremmo dire, come potrebbe accadere? Guardò Abramo a se stesso? Guardò egli alle circostanze? O ha guardato alla promessa di Dio? Credendola, accettandola. E poi egli era pienamente convinto che ciò che Dio gli aveva promesso era anche in grado di farlo. Fratelli e sorelle, se è scritto che sarà presentata una sposa senza macchia né ruga, vestita di lino finissimo, puro e risplendente, apparirà davanti al Signore, lo sposo, allora per favore credetelo con tutto il vostro cuore, credetelo, ciò accadrà. E come abbiamo detto, tramite il sangue dell'agnello realmente ogni cosa è stata perdonata. Non può essere rimasto nulla, anche i peccati o le disubbidienze in merito a ciò che potete ricordare. Dio non se li ricorda più. Dio non si ricorda più del peccato, perché il sangue è stato messo sul seggio di grazia e la legge non può più accusarvi. Paolo ha scritto ai Galati molto chiaramente riguardo alla legge e alla grazia. Perché cosa fu data la legge? Vale a dire, per custodirci sotto la legge, come rinchiusi, finché venisse la semenza alla quale fu fatta la promessa. Galati, capitolo 3, Galati, capitolo 3, verso 19. Qui sta scritto: perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Or il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. È così straordinario. Leggiamo il verso 23 e anche il verso 22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Sulla base della fede. Poi il verso 23. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Ora il verso 24. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Cari, quando si leggono tutte queste cose e prendiamo ciò per noi stessi, perché cosa è stata data la legge? Perché c'è la legge in una nazione? Chi di voi ha avuto a che fare con la legge? Io ho 80 anni adesso. Non ho mai saputo qualcosa della legge. Perché? Una volta ho preso una multa mentre viaggiavo dalla città di Berlino verso un'isola e con questa multa sono andato alla stazione di polizia e ho detto: è la prima volta che faccio questa strada, potreste per favore perdonarmi? E costui disse: sì, possiamo farlo. Se entro 3 mesi non avrete una nostra comunicazione, non avrete più bisogno di pagare la vostra multa. E non l'ho pagata. Ma voglio semplicemente dire che la legge è stata naturalmente data per la trasgressione, affinché si potesse afferrare il trasgressore. Ma se vivete nella legge, vivete nella grazia. Allora non trasgredite nulla. Allora non avete nulla da temere. E così siamo riconoscenti. Non è un giogo che Dio ha messo su di noi. No, Egli ci ha fatto grazia che noi possiamo vivere nei limiti della Sua parola. E nessuno trasgredisce la parola volontariamente. Ricordatevi Ebrei capitolo 10. Soltanto chi pecca volontariamente, chi pecca di proposito, a lui non sarà più perdonato. Ma io conosco soltanto alcuni, sì, questo non si deve dire, che hanno peccato di proposito riguardo al corpo del Signore. Ma questo deve essere lasciato a Dio. Queste sono eccezioni. In generale, tutti i figli di Dio vivono nella grazia. Non fanno nulla di proposito al proprio vicino. Non recano alcun danno a nessuno. Nessun figlio di Dio farà qualcosa di proposito, ma rimarrà nella grazia del nostro Dio. Riassumiamo di cosa si tratta. Potremmo ancora leggere molti passi della Scrittura. Per favore, ricordate: Dio soltanto è verace ed ogni uomo è un bugiardo. In ogni religione, ovunque. E se non diciamo ciò che Dio ha detto, allora siamo ancora dei bugiardi. Dunque, possa la verità rimanere in noi, che possiamo essere consacrati e santificati nella verità. Anche questo l'abbiamo menzionato. Quando l'ecumenismo usa la dichiarazione un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, e pensano con questo alla formula trinitaria, che non è scritta neanche una sola volta nella Bibbia, neanche una sola volta un atto ha avuto luogo nella formula trinitaria. Tutti si decorano dalla testa ai piedi con dei passi della Scrittura e non hanno nulla a che fare con ciò che realmente la Bibbia dice. E così noi possiamo semplicemente ringraziare il nostro Dio che ha tolto il velo da noi. E poi anche la dottrina della Trinità, che Dio esiste in tre persone dall'eternità e che il Padre ha generato il Figlio nell'eternità e che poi l'amore che fluisce tra il Padre e il Figlio genera la terza persona. Chi dovrebbe credere queste cose insensate? Dio è un solo Dio di eternità in eternità ed egli si rivela in differenti maniere. Soltanto nel 386, nel Concilio di Efeso, lo Spirito Santo è stato dichiarato essere la terza persona della Deità. Pensate un po', noi quali credenti della Bibbia, cosa abbiamo a che fare con un dogma che è stato stabilito o proclamato nel 386? Noi crediamo come dice la Scrittura e soltanto la parola di Dio è verace. Ma queste cose devono essere dette nella predicazione affinché il velo sia tolto dal cuore delle persone. Le persone vengono fuorviate tramite passi della Scrittura che sono usati in modo errato e tutti pensano di fare un servizio a Dio. Dite a qualcuno che va in pellegrinaggio a Lourdes in Francia, milioni vanno là, o a Fatima in Portogallo, milioni vanno in pellegrinaggio là. Ma noi adoriamo in spirito e verità. Poi c'è la parola ben conosciuta del nostro Signore in Matteo capitolo 15. Invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Confermato in Marco capitolo 7, versi 7 e 8, invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Anche qui dobbiamo dirlo del continuo. Dio ha aperto i nostri occhi. Dio ci ha fatto grazia che non siamo stati trascinati nell'errore, ma realmente abbiamo la piena luce della rivelazione di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. E quante volte l'abbiamo detto qui? Nell'eternità c'era Dio, quale spirito era da solo, ma all'inizio del tempo egli è uscito dall'eternità e si è rivelato in una forma visibile quale Signore. Egli camminava nel giardino dell'Eden, creò Adamo alla sua immagine. E il medesimo che creò Adamo alla sua immagine pendeva sulla croce. Nella sua umanità egli divenne mortale per portare noi che siamo mortali nell'immortalità. Giusto per menzionarlo, l'ho già detto una volta qui. Quando è stato eletto l'ultimo Papa e i capi di Stato erano là, un capo di Stato gli ha chiesto: come ti senti da quando hai ricevuto l'infallibilità? Come ti senti da quando hai ricevuto l'infallibilità? E nella foto si vede il Papa tedesco molto vicino a lui. E sarebbe stato bene se la stessa persona, che è di lingua tedesca, sarebbe stato bene se la stessa persona gli avesse chiesto: come ti senti da quando hai perduto l'infallibilità? Fratelli e sorelle, non si può pensare a questo, non si può pensare a questo, che tutto il mondo viene fuorviato e questo con un'apparente santità. Quanto riconoscenti possiamo essere che Dio ci ha aiutati nel giorno della salvezza. Soltanto uno è immortale e uno solo è eterno. E questo eterno immortale si è rivelato. Il nostro Signore è la diretta rivelazione dell'invisibile Dio in una forma visibile in tutto l'Antico Testamento. E perciò egli poteva dire: prima che Abramo fosse, io sono. Egli era già Signore in tutto l'Antico Testamento, servitore egli lo divenne. Benedetto sia il suo meraviglioso e glorioso nome. Ogni cosa è accaduta per la nostra causa. Nel principio era la parola, e la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. L'ho detto qui lo scorso mercoledì sera. Nel Vangelo di Giovanni, 22 volte è scritta la frase: colui che mi ha mandato. 22 volte. Colui che mi ha mandato. Ma non c'è stata una conversazione nel cielo. Tutti i profeti sono nati sulla terra. Tutti i profeti sono stati mandati. Giovanni era un uomo mandato da Dio. E così vediamo dove il mandato ha preso il suo corso. Vale a dire, quando il nostro Signore Salvatore fu battezzato e lo Spirito discese e la conferma fu pronunciata: questo è il mio diletto figlio. In quel momento è iniziato il mandato. Colui che mi ha mandato è con me. Io vi dico, il collocamento della parola del nostro Dio è così importante. Diciamola ancora una volta. C'è una conversazione nel cielo in cui il figlio e il padre hanno parlato l'un l'altro? Dove il padre avrebbe detto: caro figlio, ora è giunto il momento in cui tu scenda? No, e ancora no. È meraviglioso come Dio si è rivelato nell'Antico Testamento quale Signore. E anche come re, come re di Salem, come Melchisedeche. Egli venne ad Abramo, egli celebrò la cena del Signore con lui. Visitò Abramo in Genesi capitolo 18. Si sedette, i suoi piedi furono lavati e poi egli mangiò. Nell'Antico Testamento egli era il Signore. Egli si è rivelato in differenti maniere, nella colonna di fuoco, come angelo del patto, come Melchisedeche. Egli era re ed è scritto: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E in Giovanni capitolo 18: io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Giusto per ordinare ogni cosa biblicamente. Quando avrà luogo il compimento dei figli e delle figlie di Dio, allora anche il termine figlio giungerà a compimento e poi sarà adempiuto, 1 Corinzi capitolo 15, fino agli ultimi versi. E allora Dio sarà di nuovo tutto in tutti, e noi, quali figli e figlie di Dio, saremo con Lui per tutta l'eternità. Diciamolo ancora una volta, fratelli e sorelle, come è stato misericordioso Dio con noi, che possiamo vederlo nel suo agire, nel suo piano di salvezza, nelle sue rivelazioni, seguendolo, comprendendo ciò. Diciamolo ancora una volta, quando ho ascoltato i sette suggelli, il mio cuore si è rallegrato, ha giubilato. Lì il fratello Branham ha detto realmente, quando gli veniva rivelato quello che avrebbe predicato la sera, sia al mattino o nel pomeriggio, quel giorno egli poteva dire precisamente che la nuvola soprannaturale discendeva e il Signore gli rivelava ciò che egli avrebbe dovuto predicare la sera. Il primo, il secondo, il terzo e così via, in merito ai suggelli. Il mio cuore si è rallegrato e ha giubilato. Ho annotato il tempo esattamente 17 ore e 37 minuti. Tutto ciò che è stato detto nei sette suggelli, io l'ho sottolineato e ancora sottolineato. Con un cuore riconoscente ho ascoltato, dando gloria al Signore, che nel nostro tempo egli è disceso in tale maniera, nella stessa colonna di fuoco, nella stessa colonna di nuvola, come nell'Antico Testamento. Egli naturalmente è lo stesso ieri, oggi e in eterno, per illuminarci la via in cui dobbiamo camminare. E possiamo camminare con passo fermo per fede. Dio ha mandato il suo messaggero e il suo messaggio. E anche questo l'abbiamo evidenziato molte volte. Non il messaggero lo porta a compimento, ma il messaggio compie in noi ciò per cui Dio l'ha mandato. E poi non abbiamo bisogno di un luogo in cui fare pellegrinaggio. No, noi abbiamo ascoltato la parola di Dio, l'abbiamo creduta e ci è stata rivelata. E in questo tempo possiamo sperimentare quella parte del piano di salvezza che è stabilita per noi. Chi può afferrarlo? Chi può afferrarlo che sulla terra c'è la Chiesa del Dio vivente, dove non ci sono comandamenti di uomini, dove non ci sono insegnamenti umani, ma in cui conta soltanto ciò che Dio ha detto e ciò che è scritto. E così noi crediamo con tutto il nostro cuore, come dice la Scrittura, e ci ritroviamo realmente del continuo, ci ritroviamo nella parola di Dio. Così Dio è verace ed ogni uomo è un bugiardo. Tutti coloro che aggiungono qualcosa o che tolgono qualcosa permettetemi di dirlo ancora una volta, nella Chiesa, che il fondamento è la colonna della verità, non c'è alcun errore, ma soltanto la verità di Dio. E ogni altra cosa che accade a destra o a sinistra, non è più il messaggio originale di Dio, non è più la parola originale, sono interpretazioni che hanno luogo a destra e a sinistra. Sulla via di Dio c'è una sola direzione, e questa direzione è nella parola di Dio, ed è confermata tramite la parola di Dio. Così, nel messaggio divino non ci sono differenti direzioni. Queste direzioni sono all'esterno del messaggio divino. E poi accade che le persone o dei gruppi seguono un filosofo che ha i propri pensieri su ciò che il fratello Branham ha detto. Sì, che ha le proprie convinzioni, senza ritornare nella Sacra Scrittura. E questa è la grazia che Dio ci ha dato, che in ogni cosa, di andare in ogni cosa indietro nella parola di Dio e trovare la conferma là. E così noi siamo nel fondamento originale degli apostoli e dei profeti. Siamo stati riportati a ciò. Per favore, non dimenticate ciò che abbiamo detto all'inizio. Non è sufficiente parlare soltanto di ciò che il nostro Signore ha detto: ecco, io vengo presto. La domanda è: siamo pronti? La domanda è: ci stiamo realmente preparando per il ritorno di Gesù Cristo? Perché così è scritto: quelle che erano pronte entrarono. Anche questo lo diciamo brevemente adesso, lo diciamo chiaramente. Tutti coloro che non hanno ancora sperimentato una conversione, tutti i giovani, tutti i nuovi arrivati, per favore, ricevetelo per fede. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che ha tolto i peccati del mondo. Non c'è nessuna chiesa che abbia il perdono. Soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore, c'è il perdono, la riconciliazione, la grazia e la salvezza. E stasera possiamo avere un'esperienza con il Signore. E noi che abbiamo già fatto certe esperienze con Dio, il Signore naturalmente ha messo una brama in noi, di più dal Salvatore, di più da Lui. Possa il Signore Dio benedirci, possa Egli benedire tutti coloro che ascoltano e che guardano. Sono riconoscenti a Dio che Egli ha una Chiesa sulla terra. Il fondamento è la colonna della verità. Che egli ha una chiesa sposa sulla terra, che adesso viene chiamata fuori e che sarà pronta al ritorno dello sposo. Sì, ecco, io vengo presto. E poi è scritto: e lo spirito e la sposa dicono: vieni. Dunque, bisogna arrivare là, che lo Spirito possa dire attraverso la sposa: vieni. Non soltanto vieni presto, ma vieni, Signore Gesù. Ed io vi dico, noi lo sperimenteremo in breve. Io aspetto il compimento della Chiesa sposa nel nostro tempo. È specialmente indirizzato a tutti i traduttori. Possa Dio benedirvi, possa Dio dare a voi tutti il giusto intendimento per la Scrittura. se a tutti fosse chiesto in questo edificio, in ogni lingua, avete compreso tutte queste cose? Allora noi tutti potremmo dire all'unisono, sì Signore, sì Signore, noi abbiamo compreso ogni cosa che tu hai detto nella tua parola. A Lui, il fedele Dio, sia la gloria e la lode per quello che Egli ha già fatto e ciò che continuerà a fare per grazia. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi, rimaniamo silenziosi in preghiera. Non so se il nostro fratello Jean-Claude vuole cantare un cantico. Per favore, vieni qui di fronte. Noi consacriamo questo tempo al Signore, ci esaminiamo alla presenza di Dio e lo dico ancora una volta. Tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la grazia di Dio personalmente, questa è la sera, questo è il tempo. Il Signore dice, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Sì.
Alleluia.
Sì, una strofa dice: Gesù ritorna, Gesù ritorna. Molto bello. Quando ascolteremo un cantico in lingua russa? Naturalmente siamo radunati a livello internazionale. Quando ascolteremo qui un cantico in lingua spagnola? È così bello che possiamo essere radunati a livello internazionale? E realmente ringraziamo tutti i fratelli e tutte le sorelle nelle differenti lingue che hanno pazienza con noi, che ascoltano e che ricevono ogni cosa col cuore, che ricevono ogni cosa che ci è stata data da Dio, che siamo radunati da ogni popolo, lingua e nazione. Che grazia! E noi possiamo recuperare il tempo. Chiniamo adesso i nostri capi. Se le nostre sorelle hanno un cantico nel loro cuore, per favore venite qui di fronte e cantatelo. E poi pregheremo per tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, per tutti. Ricevetelo, accettatelo. Anche tutti coloro che hanno dei problemi, tutti coloro che hanno richieste di preghiera, che non sapete più cosa fare, che non sapete più come le cose andranno avanti, il nostro Signore è presente per darvi la certezza nel vostro cuore. Perché Egli ci guida, Egli guida voi. Egli ha dato la promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ed Egli mantiene la sua parola. Affidate la vostra via al Signore e confidate in Lui. Egli farà ogni cosa bene, come dice un cantico. Anche la parola, gettate su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Anche la parola, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Per favore, credete la parola. Credete la scrittura in qualsiasi condizione e situazione siate e siate fortificati nella vostra fede e poi non sarete svergognati. Allora sperimenterete la conferma della sua parola. Secondo la nostra fede accadrà, come dice un cantico tedesco. Alleluia, alleluia.
Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unserer Stern, o wir schwinden da dunkel und grau, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und Traum. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Bist du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König musst du folgen und trauen. Folgen und trauen, wir zum Siegen und schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
E noi diciamo amen a questo. Fratelli e sorelle, siamo sinceri, chi di noi poteva afferrarlo? Che abbiamo la più grande promessa che il Signore Dio ha dato nei messaggi alle sette epoche della Chiesa. Ascoltate adesso, ascoltate Apocalisse capitolo 3, verso 21. Apocalisse capitolo 3, verso 21. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. E poi sono scritte le parole: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi, i più indegni, noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio e riconosciamo che il nostro Signore ha portato la corona di spine, è venuto a noi e che noi porteremo la corona della vita, sedendo con Lui sul suo trono. In cielo c'è il trono del Padre, qui sulla terra c'è il suo trono. Egli regnerà mille anni e noi regneremo con Lui come re. Il regno millenario non sarà nel cielo, ma sarà qui sulla terra. Dio sia ringraziato per la sua santa e preziosa parola. Chiniamo i nostri capi. Quanti vorrebbero essere inclusi in questa preghiera davanti al trono della grazia? Alzate la vostra mano, ovunque, dappertutto. Dappertutto. Caro fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi, e noi tutti ci uniremo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua meravigliosa grazia e fedeltà. Grande Dio, che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Accanto a te non c'è nessun altro. Accanto a te non c'è alcun Dio e non ci sarà mai alcun Dio. A te soltanto appartiene la gloria, la lode e il ringraziamento. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per la tua santa parola, per la rivelazione della tua parola, per il messaggio che precede il tuo ritorno. Noi ti preghiamo, Signore Gesù, possa la tua parola raggiungere tutti coloro che ancora devono uscire in questo tempo. Grazie. Noi preghiamo anche per tutti coloro che hanno alzato la mano, per tutte le richieste di preghiera. Noi le portiamo a te, perché tu hai aiutato tutti coloro che sono venuti a te. Tutti coloro che sono venuti a te, tu li hai guariti, li hai toccati. Signore, per favore, tocca anche noi, ovunque. Sii misericordioso. Signore Gesù, mi mancano le parole per esprimere ciò che tu hai fatto per me e per noi. Grande Dio, grazie per la tua santa parola. Grazie per l'opportunità che possiamo radunarci. Grazie, Signore, che non abbiamo bisogno di andare da qualche parte, ma che veniamo a te, il Dio vivente. Lode al tuo santo nome. Sii misericordioso verso di noi. Amen. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè. Amen. Possano le ultime parole toccare il nostro cuore. Chi vince? Il nostro Signore ha vinto e noi possiamo anche vincere e insieme regneremo con Lui. In primo luogo la cena delle nozze e poi regneremo con Lui. Ogni cosa Dio l'ha collocata in un ordine meraviglioso e per grazia noi ne avremo parte. Ora, a chi si applica il verso 23? Poi diremo Amen insieme. Qui sta scritto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo creduto e siamo riconoscenti. C'è il fratello Yuri Kebanik in mezzo a noi? Egli può ringraziare il nostro Signore qui in lingua russa. Per favore, vieni qui di fronte, caro fratello. Che Dio ci benedica e noi tutti ci uniremo, noi tutti pregheremo e staremo in armonia e ringrazieremo il Signore. Dio ha aperto le porte all'est. Alleluia!
O veliki Bog, Gospod Vsedržitel, o God.
Grande Dio, tu sei il primo e l'ultimo. Tu sei l'Alfa e l'Omega. Tu sei l'agnello di Dio. Tu sei il leone della tribù di Giuda. Tu sei tutto e in tutti. Nostro Dio e nostro Signore. Tu sei il nostro Salvatore. E noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per quello che hai fatto per noi in questo tempo in cui viviamo. Noi non viviamo nel tempo di Lutero, ma viviamo nel nostro tempo. Per quello che tu ci hai dato oggi, noi ti ringraziamo. Noi non lo meritiamo, ma siamo riconoscenti. Tu ci hai dato la vittoria. Tu hai vinto per noi. Noi siamo con te. Sazia la nostra brama. aiutaci in tutte le nostre necessità. Te lo chiedo, nostro Dio, benedici la Chiesa affinché siamo pronti per il tuo ritorno. Ti ringrazio per la tua parola che tu ci hai dato oggi. Ascoltaci tutti. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia. Cantiamo la fra breve. Avrei voluto piuttosto continuare a cantare. Lì c'è la moltitudine. Fratelli e sorelle, siamo realmente consapevoli che ora siamo la Chiesa del Dio vivente, che ora siamo la sposa dell'Agnello, che ora ascoltiamo l'ultima chiamata e che possiamo credere a Lui, il nostro Dio, sia la gloria. Vedo che qui c'è un annuncio da fare. Fratello Harry Smith, chi vorrebbe leggere questo annuncio? Qui c'è scritto, forse si doveva leggere all'inizio e alla fine della riunione. Qui sta scritto, chiediamo a tutti i fratelli e alle sorelle che parteciperanno al viaggio in Israele di rimanere dietro dopo la riunione e poi di venire qui di fronte. Dunque, tutti, dopo questa riunione, per favore venite qui di fronte. Voi riceverete il vostro biglietto. Chiediamo a tutti i fratelli e alle sorelle che parteciperanno al viaggio in Israele, dopo questa riunione, per favore, adesso, dopo questa riunione, rimanete dietro e poi venite qui di fronte. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.
Amen.
Amen.